Buongiorno, ci sono delle cose che mi fanno paura. Una di queste è il fatto di dover fare un trasloco. Quanti di voi avete fatto un trasloco recentemente, negli ultimi... Qualcuno, insomma, c'è. È una brutta esperienza, vero? È un massacro. Una cosa impressionante. Io nei primi 12 anni di vita in Sicilia ho fatto una decina di traslochi. Quindi da bambino sono rimasto traumatizzato. Fra qualche settimana... con mia moglie e con una figlia faremo un mini trasloco dalla Gran Bretagna fino in Sicilia. E quindi io non ho neanche cominciato a preparare pacchi, scatole, e quindi sono traumatizzato. Ho una paura da matti. Ma sapete qual è il problema? Che nell'arco di tanti anni si accumula un sacco di roba, vero? Wow, qua vedo qualche testa che mi dà conferma. Poi la cosa più brutta per noi è che, Dio volendo, fra meno di un anno faremo un secondo trasloco già previsto, che sarà una cosa più in grande, e dalla Sicilia verremo più verso il nord, nella zona di Bologna. E quella veramente mi fa una paura da matti, perché abbiamo 17 anni di robaccia da dover risolvere. Quindi sarà veramente un'esperienza difficile, è dura, quindi pregate per noi in questo passaggio complicato. Ma io sono un credente nel minimalismo. Sapete cos'è il minimalismo? È in pratica uno stile di arredamento, di vita, di architettura, dove in una stanza c'è un oggetto, ad esempio un tavolo. Quindi fare un trasloco diventa meno stressante. Solo che io sono un credente nel minimalismo, però non sono un praticante. E quindi attraverso gli anni io uso questa filosofia, eppure potrebbe servire. Ci avete presente? Uno acquista un oggetto, lo usa una volta e poi lo ripone in un cassetto dicendo ma potrebbe anche servire. E quindi negli anni si accumula una montagna, specie di libri. Ero a casa di Pippo ieri notte davanti allo scaffale, nello studio, in ufficio. E guardavo tutti questi libri, centinaia di libri. A casa mia la stessa cosa, sacco di libri. E quindi complicatissimo fare un trasloco, perché in effetti per me, pur credendo nel minimalismo, non lo sto praticando. E devo dirvi un'altra cosa, io viaggio parecchio, e quindi negli ultimi 3 mesi avrò sicuramente vissuto almeno 1,5 mesi in valigia. Quindi per voi che viaggiate sapete quanto è odioso viaggiare con una valigia, però c'è un risvolto positivo, specie quando viaggio da solo. In famiglia è un po' più complicato, ma quando viaggio da solo, ormai, siccome viaggio con alcune compagnie low cost, senza fare nomi, Ryanair, e quindi loro hanno dimensioni particolari delle valigie, e 10 kg di peso, e quando una valigia già pesa 2, lascia soltanto 8, e guardate che viaggiare per 10 giorni con 8 kg di roba non è facile, però c'è un grande vantaggio, che si viaggia leggeri, quindi non devi aspettare il bagaglio nella stiva che esce, cioè arrivi e sei a destinazione, hai la tua valigetta, il tuo trolley, quello ultra leggero che pesa 2 kg, meno di 2 kg, poi un sacco di roba dentro, però 10 kg, tranquillo e sei a posto. E quindi io stamattina vorrei proporvi uno stile di vita da minimalisti praticanti, persone che sappiano viaggiare leggeri, con l'essenziale, con il minimo. E per aiutarci a considerare un po' l'importanza e alcuni risvolti di questo, farò riferimento a un brano in Prima Pietro, quindi se avete le vostre Bibbie potete trovare questo brano. Prima Pietro, capitolo 2, ma giusto per darvi un po' il contesto, nel capitolo 1 di questa lettera che scrive Pietro, lui definisce le cose più importanti, e nel capitolo 1 troviamo la definizione di questa opera di salvezza, di questo Vangelo di cui si è parlato poc'anzi. Quindi nel versetto 3 del capitolo 1 Pietro si esprime così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custodite mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate. Poi potremo andare avanti. Poi successivamente si parla di questa salvezza non solo definita ma attuata nella santità. Versetto 13. Perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Versetto 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Quindi una salvezza definita, una salvezza attuata nella santificazione, nella santità, e poi la nostra missione, in quanto salvati, viene poi enunciata successivamente. Capitolo 2, brano molto conosciuto, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Noi esistiamo in quanto figli di Dio per la sua gloria. Noi esistiamo in quanto figli di Dio per la missione. E la missione non è altro che proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Salvati, una salvezza definita, una salvezza attuata, una missione molto chiara, definita per noi. Ma il problema qual è? Il problema è che nel cammin della vita non solo ci troviamo in selve oscure, ma ci troviamo a caricarci di molte cose che non servono. E quindi nel versetto che segue, versetto 11, leggiamo queste parole. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini. Io vi esorto come stranieri e pellegrini. Non so se ti sei mai definito come uno straniero è un pellegrino. Io sono sia straniero, perché sono un anglo-britannico, gallese, irlandese, scozzese, sicolo, insomma, sono un po' confuso anch'io, che vive in una terra straniera. Vissuto in Italia per molti anni, poi ho fatto il trapasso per vivere, il passaggio vivere in Inghilterra, da inglese, però non inglese, quindi straniero. Sapete quanto è complicato vivere da stranieri, cultura nuova, lingua nuova, cibo nuovo, alcune volte migliore, come in Italia, alcune volte peggiore, come in Gran Bretagna. Ma essere stranieri, essere poi pellegrini, questo senso di non appartenere, la domanda più complicata che poi voi potreste farmi è: di dove sei? Beh, non lo so, francamente. Cioè, questa difficoltà di identificarci a volte per quanto riguarda le nostre origini, la nostra collocazione. Ed è qua interessante che qua in questo testo vengono usate due parole che hanno significati simili però diversi. Quindi il primo termine, questo termine che viene tradotto qua, stranieri, significa letteralmente qualcuno che ha una casa accanto, una casa accanto. È lo stesso termine che viene usato nel versetto 17 del capitolo 1, quando parla del soggiorno. Alla fine del versetto 17 dice: il tempo del vostro soggiorno, cioè questo stato in cui ci si trova come stranieri, in cui si è consapevoli che la casa non è lì, la vera casa è accanto. Quindi ti ritrovi in Italia, ma casa non è proprio qui, sei uno straniero, casa tua è altrove. E poi il secondo vocabolo che viene tradotto qua, pellegrini, ha un significato simile però diverso, una sfumatura diversa. Letteralmente significa un alieno, inteso non nel senso di extraterrestre, però, un alieno accanto. Cioè, c'è non soltanto questo senso di casa accanto, ma che tu sei un alieno, sei fuori luogo, fuori popolo, che accanto a te ci sono persone che non sono esattamente come te. Ti senti un po' fuori, alieno. È come se tu fossi arrivato da un altro mondo. Sono due vocaboli che non sono scelti a caso. Ricordate che ogni parola del testo biblico è ispirata dallo Spirito Santo. È perfetta, è infallibile, è inerante. Ma quale significato ha per noi? Per quale ragione Pietro, parlando a questi credenti che poi avevano sofferto e stavano soffrendo, per quale ragione si rivolge a loro con questo termine così caloroso, carissimi, bene amati? Non è semplicemente fratelli, ma carissimi. Per quale ragione poi lui dice io vi esorto? Per quale ragione lui dice io vi supplico, io vi incoraggio? E c'è questo appello accorato. Lui fa questo appello perché vuole bene a queste persone, ma vuole che loro sappiano che sono stranieri e pellegrini. Letteralmente perché sono stati cacciati alcuni di loro. Ma c'è un significato ancora più profondo che credo dobbiamo raccogliere stamattina, che ci parla della nostra identità, in primo luogo. C'era una famosa pubblicità di alcuni anni fa che ricorderete, dove c'è Barilla, c'è casa, la ricordate, no? E l'idea è che un pacco di spaghetti crea casa. Ora io la capivo poco, poi andando in Inghilterra mi sono reso conto che è vero, perché quando vai sul mercato trovi Barilla, ah, respiri. Dov'è casa tua? Di dove sei? Cos'è casa per te? Come definisci casa? La tua identità da cosa dipende? Dalla tua collocazione, dal tuo contesto geografico? La tua identità dipende dal tuo passato, dalle tue radici? Insomma, cosa è casa per te? È l'insegnamento molto chiaro della parola di Dio, a cui si è fatto riferimento nel canto, parlando del cuore come casa, è che dove c'è Cristo c'è casa. Abbiamo letto, Pippo ha letto il brano in Geremia, dove si parla di una terra che verrà data, una città che verrà data, un posto che verrà dato al popolo di Dio. E questo non è un luogo geografico, non è un posto definito da mura, ma è la presenza che poi troviamo perfettamente compiuta in Cristo. Dove c'è Cristo c'è una città, c'è una nazione, c'è una collocazione, c'è un popolo. Ora il problema qual è? Che è facile dimenticare che la nostra identità è in Cristo, che noi siamo cittadini di Cristo, che noi siamo persone che vivono in Cristo, che noi siamo qua, ma siamo stranieri, che tu vivi a Trento nel tuo contesto, ma sei uno straniero. Perché la tua casa non è Trento, non è il tuo paese, non so, vicino a Trento come l'Aviso, che ne so, ci sono tanti altri paesi. Non è questa la tua collocazione, la tua identità non viene definita da dove ti trovi, ma la tua identità viene definita dal Vangelo. C'è il Vangelo al centro della tua vita. E quindi sei consapevole che sei uno straniero, che anche se vivi, hai una bella casa, un bel lavoro, una bella famiglia, ma quello non è il punto centrale è Cristo, il punto centrale è l'identità in Cristo. Quindi c'è questo senso di identità. Poi c'è un senso di prospettiva che nasce o che scaturisce da questa consapevolezza. Quando mi rendo conto che fondamentalmente questa non è casa, ogni cosa che mi succede in questo contesto di non casa, in cui la mia casa è accanto, casa accanto, è la transitorietà della vita, cioè il fatto che la vita è transitoria, il fatto che tutto quello che ho è di passaggio, il fatto che quello che ho sta andando via, cioè non dipendo dai gadget, dalla casa, dal denaro, dalla sicurezza di un lavoro, non è fondamentale. È importante, ma non è definitivo per me, non mi definisce, perché mi rendo conto che la vita è una vita transitoria, che io sono qua come straniero e pellegrino. Sono qui con questa consapevolezza che la casa è accanto, che io sono qui come alieno e con alieni, perché gli amici che mi stanno accanto, le persone che stanno qua a Trento, sono per me alieni, non sono totalmente come loro. E loro non sono totalmente come me. Perché? Perché la mia identità è Cristo. Capite questo concetto? Pellegrini stranieri. In Filippesi capitolo 3 troviamo questo senso di prospettiva che viene ancora meglio definito. Capitolo 3, Filippesi, versetto 18. Molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso, ve lo dico ancora piangendo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Questi non sono pellegrini e stranieri, sono cittadini residenti che hanno la testa solo qui, e lo si vede. Versetto 20. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. La cittadinanza è nei cieli. Ora ditemi, cambia qualcosa considerando che in quanto credenti, discepoli di Gesù, innamorati di Lui, noi in Cristo siamo seduti in luoghi celesti. Noi non siamo cittadini di qua, non siamo cittadini della terra, la nostra è una prospettiva diversa perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Un'identità diversa, una prospettiva diversa. Ed infine il fatto che questo necessita che noi abbiamo un bagaglio leggero. Noi dobbiamo viaggiare leggeri. Nudi siamo entrati e nudi ce ne andremo. Quello che rimane non è quello che vedi e che tocchi, ma è tutta la realtà che ti porta, che porti dentro, che ti è data da Cristo. Il problema qual è? Che negli anni accumuliamo un sacco di robaccia. Il problema è che tante volte noi pensiamo che la nostra identità dipenda dal nostro bagaglio e da quante cose abbiamo. Crediamo che la nostra vita troverà un senso soltanto se riusciamo a trovare quella chimera, quel sogno che si realizza. E quando non arriviamo a ricevere, a toccare quel qualcosa, ci sentiamo insoddisfatti, frustrati. Carissimi, io vi esorto, siate stranieri e pellegrini stamattina. Non facendo radici, non avendo l'identità collocata qui nel temporale, nell'immediato. Non confidando nelle circostanze. Non mettendo la vostra fiducia in ciò che avete, ma mettendo la vostra fiducia in ciò che Lui è e in ciò che Lui dà. Secondo luogo, tornando al versetto 11, 1 Pietro 2, 11, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze. Alcuni di noi facciamo fatica con l'alimentazione, non vorrei imbarazzare nessuno, però alcuni di noi, perché arrivato a una certa età, nel caso mio a 27 anni, c'è questa tendenza del metabolismo a trasformare tutto ciò che è gustoso in grasso. E quindi c'è questa mania delle diete, che alcuni fanno, io non ci credo più perché ho cominciato 3.000 volte e ho fallito ogni volta. Però mi ricordo una fase particolare, seguivo una dieta, la dieta Atkins, che poi non forse nessuno conosce, ma fa niente. 40 giorni di supplizio, di sacrifici. Ricordo in quel periodo, giù in Sicilia, qualcuno ci portò un vassoio di cannoli. E quindi in famiglia mangiarono questi cannoli, però rimase uno, o forse erano due, su un vassoio dentro il frigorifero. E io in dieta. Frigorifero si illumina, il cannolo parla. Prendimi, io mi arrendo a te. E in quel momento c'è questa saliva, salivazione alla bocca, questa lingua di fuori, il cannolo. Lo voglio, un desiderio forte, quasi inordinato, quasi incontrollabile. In quel momento ho dovuto dire, Sì, perché l'ho mangiato, perché purtroppo le mie diete sono fallimentari. Ne faccio due, uno per perdere e uno per mantenermi, comunque. Però capite questo senso di qualcosa che tu lo vuoi perché ti dice sono bello, sono buono, sono meraviglioso, cambierà la tua vita. Concupiscenze carnali. Tutti quei desideri forti, inordinati, che sono negativi, che portano contro la volontà di Dio, che qua, come viene definito, danno l'assalto contro l'anima, che guerreggiano contro di te, che ti fanno pensare quello che conta è qui ed ora. Quello che conta è adesso, quello che conta è chi sei, quello che conta è quello che pensano gli altri di te, quello che conta è quanti amici hai, quello che conta è il tuo futuro, quello che conta sei tu. E c'è questo senso di assalto, tu al centro della tua vita. Non Cristo, non più Cristo, ma io. Parafrasi di un versetto abbastanza conosciuto. Distorsione di un versetto conosciuto. Non più Cristo, ma io che vivo. E quindi coloro che sono stranieri e pellegrini, carissimi, io vi esorto, astenetevi dalle carnali concupiscenze. Avendo più tempo andremo a esplorare alcuni di queste carnali concupiscenze. Ma non è un sacrificio. Quando io devo rinunciare a qualcosa che di per sé è molto attraente, anche se non mi fa bene. Ma non diventa un sacrificio quando vedo l'eccellenza di qualcosa di più bello. E la cosa più bella, sapete qual è? È Cristo. E sapete dove si trova Cristo? Al centro del Vangelo. E sapete cos'è il Vangelo? È l'unico modo per trovare la vera identità, per trovare la vera vita. Questo grande racconto di un Dio che entra nel tempo e nello spazio e che, nonostante il fatto che non lo meritiamo, dà gratuitamente una nuova vita, una nuova realtà, una nuova identità e ci fa diventare cittadini del cielo, ci dà un bagaglio leggero, solo Lui basta. E con Lui possiamo camminare e non preoccuparci di traslochi estenuanti, perché non traslocheremo mai con Cristo. Ed infine, non solo siamo chiamati a essere consapevoli della nostra identità in quanto stranieri e pellegrini, non solo siamo chiamati a vivere come tali astenendoci dalle carnali concupiscenze, ma nel pratico, versetto 12, avendo una buona condotta fra i pagani. Siamo chiamati ad astenerci e a riempire la nostra vita di buona condotta. E qua c'è tutto un programma di missione. Qua si ritorna al versetto 9 e 10, dove si parla della missione della Chiesa, dove si parla della missione dei credenti. Il mio obiettivo in quanto cittadino del cielo, consapevole dei miei limiti, consapevole delle mie mancanze, è essere pieno della presenza di Cristo, che io possa diminuire, che Lui possa crescere, affinché io possa portare buone opere. Non sono le buone opere che ti portano a Cristo, è Cristo che ti porta le buone opere. Ed è molto chiaro il perché delle buone opere. Avendo una buona condotta fra i pagani, o per usare il termine originale, fra le etnie, fra i paesi del mondo, in mezzo ad alieni in cui noi viviamo. Avendo una buona condotta, affinché là dove parlano di voi malamente, ah, ma questi cristiani, questi discepoli di Gesù, sono pigri, sono antipatici, sono criminali, addirittura qua il termine usato. C'è questa idea che si ha del cristiano come un fanatico esagerato, incoerente, che predica bene e razzola male. Le buone opere serviranno affinché, vedendo, osservando, facendo da spettatori alle nostre opere buone, versetto 12, affinché osservino le vostre opere buone, e notate qual è l'obiettivo di questo, e diano gloria a Dio. Noi viviamo in una cultura cosiddetta, ricordo quello che ha insegnato qualche anno fa Pippo in un incontro, noi viviamo nel contesto della cultura del casting, dove noi abbiamo X Factor, dove abbiamo tutti questi spettacoli, è la cultura dell'applauso. Quante persone hai che ti seguono su Twitter, su Facebook, sulla tua pagina personale? Cioè, tu vuoi emergere, vuoi una piattaforma, vuoi una platea. La cultura del casting, l'applauso. Gloria a me! Guardate quanto sono bravo! Guardate quanto sono bello! Invece, il messaggio della Bibbia è Dio al centro, il Vangelo al centro, gloria a Lui, non gloria a me. Anzi, nonostante il fatto che faccio pena e faccio pietà, che vedendo qualcosa di bello che emerge nella mia vita, qualche buona opera, qualche condotta buona, che la gloria possa andare a Lui. Ora, qua c'è un problema, perché se notate, lo dice affinché i pagani, cioè le etnie, cioè gli alieni, cioè quelli di fuori, chiamandovi malfattori, poi osservano, fanno da spettatori alle vostre buone opere. Ora, qua c'è un problema obiettivo. Come fa la gente di fuori, tra virgolette, a vedere le buone opere? Spesse volte noi come Chiesa abbiamo la tendenza un po' a chiuderci noi stessi. E qua si schiude tutto un panorama di impegno sociale, di impegno missionale, di impegno missionario in una realtà in cui viviamo come Trento. Cioè qua c'è tutto un mondo nuovo che si apre. Il mondo ha bisogno di vedere i figli di Dio in azione, non inattivi, non chiusi in una sala, non biasimo una sala, per carità. Ma qua dentro non vi osservano, o sbaglio. Magari qualcuno verrà ogni tanto, però la grande, stragrande maggioranza del popolo qua, dei 115.000 trentini che stanno qui, non vi vedrà, non osserverà le vostre buone opere, perché siete qua dentro. Non vedrà l'amore che c'è fra di voi, Giovanni capitolo 13, io vi ho dato un amore, questo amore che vi contraddistinguerà e vi conosceranno dall'amore che c'è fra di voi. Come lo vedranno l'amore che c'è fra di voi? Se viviamo sempre fra di noi, dove lo vedranno? E la sfida è questa. Prendere questa identità in Cristo, il Vangelo, prendere tutto questo e viverlo in mezzo alle etnie, in mezzo ai popoli, in mezzo a Trento. Affinché loro possano osservare le opere buone e non più andare noi a vendere il prodotto, ma loro venire da noi e dire: ma come mai siete così? Come mai voi riuscite ad amarvi anche quando siete in disaccordo? Come mai voi avete pietà e misericordia per gli emarginati e non solo quelli che da un punto di vista finanziario hanno problemi, ma quelli che sono socialmente inaccettabili? Come mai voi riuscite ad accettare i diversi? Come mai voi riuscite ad accogliere quelli che non sarebbero da accogliere? Come mai voi riuscite a stare accanto a persone che soffrono e date voi stessi? Come mai voi riuscite a perdonare e anche a dimenticare? Osserveranno le vostre buone opere. Dimensione sociale, dimensione pubblica, dimensione olistica, un messaggio ampio che non si limita a una realtà di una chiesa, di un locale, di un momento settimanale, ma che impatta tutto il modo di essere. E tutto questo, infine, non solo per dare gloria a Dio, ma notate che affinché osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Per voi che stamattina siete qua e ancora non conoscete Gesù, forse la prima volta, forse vieni da poche settimane e cominci ad avvicinarti al Vangelo, voglio darti una brutta notizia: un giorno Dio ti visiterà, un giorno Dio ti chiamerà a dare conto della tua vita, come hai vissuto, perché hai vissuto, cittadino di dove? Del cielo o cittadino della terra? Identità in Cristo o identità senza Cristo? Un giorno questa visitazione sarà una visitazione di giudizio. Atti capitolo 17. Dio vuole che noi ci ravvediamo perché ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo. Ma qual è la buona notizia? La cattiva notizia è che Dio visiterà. La buona notizia è che tu ancora hai la possibilità, ancora oggi, adesso, di dire: io non ce la faccio più a vivere come cittadino del mondo. Sono stanco di vivere senza una profonda identità, sono stanco di arrampicarmi sulla scala della religione, ho bisogno di più, ho bisogno di ravvedermi, voglio lasciare la vecchia via, lasciare il vecchio modo di vivere e voglio abbracciare Gesù,
voglio credere in Lui, voglio seguire Lui, voglio essere uno straniero, un pellegrino in questo mondo, ma avere Cristo al centro della mia esistenza. E io sono persona desiderosa di capire come fanno questi seguaci di Gesù a vivere con queste buone opere, come fanno a vivere così bene, anche nelle difficoltà, anche nella malattia, anche quando le cose vanno storte, anche quando si soffre, come ce la fanno a vivere con la gioia, non il sorriso, l'allegria che stiamo male, ma con una gioia profonda. Come fanno? Come fanno ad essere così gioiosi nelle prove, nella difficoltà? Io ho osservato le buone opere e adesso io voglio dare gloria a Dio nel giorno in cui Lui visiterà. E ci sono due elementi a quello. C'è un senso, e guardate che questo è molto serio, c'è un senso in cui stamattina Dio sta visitando questo luogo. Forse non lo vedi, io non lo vedo, ma so che Dio è qui. E stamattina Dio sta visitando la tua vita e sta dicendo: osserva le buone opere. Osserva la realtà del messaggio evangelico, osserva Cristo, osserva il Vangelo, Lui vuole essere colui che ti dà identità, che ti dà direzione, che ti libera, che ti cambia, che ti dà un nuovo modo di vivere. Stamattina Dio ti sta visitando e dice: oggi questo è il giorno della salvezza, questo è il momento di dire: io mi arrendo a Cristo, accetto Lui, sono accettato da Lui. Voglio che tu faccia parte della mia vita, che tu possa prendere dimora a casa nel mio cuore, che il mio cuore diventi casa per te e che con te io trovi la vera casa, cioè Cristo. Stamattina Dio visita, ma c'è un senso ancora in cui Dio visiterà, un giorno. E in quel giorno del giudizio ci sono solo due possibilità: o avrai inginocchiato, ti sarai inginocchiato, avrai riconosciuto Gesù come Signore, e ti abbraccerà e dirà: vieni, vieni a casa. Oppure per alcuni ci sarà un momento terribile in cui Cristo ti dirà: io non ti ho mai conosciuto, dipartiti da me. Quello sarà un brutto giorno di visitazione. Stamattina, per quelli di noi che abbiamo accumulato bagagli, bagaglini, scartoffie, libri, scatole, cose inutili, che negli anni hai vissuto pensando che quello conta davvero, stamattina ti incoraggio a buttare tutta la roba via. Fai piazza pulita nella tua vita. Rinuncia a tutte le cose che non servono, che sono belle, però sono soltanto cose estetiche. Quello che conta è Cristo. Quello che conta è il Vangelo. Solo Cristo. Solo fede. Solo Vangelo. Butta tutto il resto via. Che la tua mente possa essere la mente di uno straniero, di un pellegrino che si astiene dalle carnali concupiscenze e che vive in maniera tale che la buona condotta parla e che gli altri, gli alieni, quelli che ti stanno accanto vedendo le buone opere, possono dare gloria a Dio nel giorno in cui li visita. Vogliamo pregare. Signore, stamattina preghiamo nel nome di Gesù che tu possa fare breccia nella vita di qualcuno. Per chi stamattina deve dire: io non conosco Gesù, non sono conosciuto da Lui in questo momento, Signore, ti chiedo di operare per la tua gloria attraverso l'opera potente dello Spirito Santo e di convincere di peccato, di mostrare quanta vuota è la vita, una vita vissuta senza senso e senza direzione, vissuta solo per l'immediato, ma che non dà niente. Signore, voglia tu sradicare quelle radici che scendono profonda nella terra, che scendono profonde nelle circostanze temporali, che scendono profonde nell'identità data da un benessere, data da una carriera, data da una sicurezza che è effimera. Signore, che tu possa davvero stamattina sradicare le vite di ognuno che stamattina deve riconoscere che ha radici non in Cristo. Signore, fa che queste persone possano rispondere per la tua grazia alla tua chiamata nel giorno, questo giorno in cui li stai visitando, e che possano diventare stranieri e pellegrini, non più con radici qua, ma con radici in Cristo. E Signore, per quelli di noi che forse da tempo, forse da molti anni, forse da decenni ti conosciamo, perdonaci perché abbiamo facilmente accumulato un sacco di cose inutili. Ci siamo appesantiti e fare un trasloco ci fa paura E viaggiare è difficile perché non siamo leggeri, abbiamo un bagaglio, abbiamo una cultura, abbiamo una tradizione che non fa altro che impantanarci. Signore, voglia Tu stamattina darci la grazia di buttare via, di scaraventare via tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che non viene da Te, tutto ciò che non porta gloria a Te, tutto ciò che non è essenziale. Signore, riportaci a un minimalismo spirituale, che possiamo dire solo Cristo, solo il Vangelo. Tutto il resto non importa, che possiamo avere questa prospettiva da cittadini del cielo e vivere alla luce di un'eternità che ci sta davanti. Signore, noi vogliamo pregare che Tu possa aiutare noi come Tuo popolo ad essere coerenti, a portare opere buone affinché gli altri osservandole possano dare gloria a Te nel giorno in cui Tu li visiti. E Signore, che il Tuo Spirito possa confermare la Tua parola in ogni cuore, per la Tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.